insieme. Vogliamo continuare le nostre riflessioni intorno al tema del rapimento, il rapimento dei credenti. Abbiamo letto già diverse volte questo brano da cui siamo partiti, il brano di partenza. Abbiamo già visto insieme diversi dettagli di questo brano. Abbiamo visto che ad un certo punto nella storia verrà il momento stabilito da Dio quando un suono di tromba darà il via, diciamo così. Cosa accadrà? Accadrà come quello che accade, per esempio, quando noi avviciniamo una grande calamita a delle cose di ferro. Il ferro viene subito risucchiato. Quindi in un batter d'occhio tutti quelli che hanno lo Spirito Santo dentro verranno risucchiati, verranno aspirati. E questo la Bibbia lo chiama rapimento dei credenti. Il mondo non si accorgerà di tutto questo perché accadrà in un battibaleno, in un batter d'occhio, e le persone si accorgeranno soltanto che mancano tante persone. E abbiamo visto anche il film di questo, non mi posso dilungare molto su questo perché abbiamo visto tante cose e prenderemo troppo tempo. Sarà un incontro festoso per tutti quanti i credenti, perché ci incontreremo tutti quanti con il Signore, prima quelli che sono morti e che saranno risuscitati, poi i credenti vivi che ci incontreremo tutti insieme con il Signore. Cosa accadrà subito dopo? Subito dopo accadrà che il Signore ci porterà in un grande spazio, abbiamo visto la volta scorsa, chiamato Tribunale di Cristo. Ognuno renderà conto dei suoi pensieri, delle sue parole, delle sue azioni, di tutto quanto, e poi andremo davanti al Padre, e poi lì accadranno alcune cose che vedremo forse dalla prossima volta in poi. Abbiamo visto che il diavolo sta preparando anche tutto questo con tante cose strane di fantascienza, tante cose strane che accadono intorno a noi che ci fanno comprendere come veramente questo momento si sta avvicinando. Abbiamo tanti comandamenti degli uomini, le persone sono depistate, sono attratte da tante favole, abbiamo tanti anticristi, abbiamo tante tribolazioni, c'è una manifestazione sempre maggiore dell'impietà, dell'empio. Poi verrà il momento in cui l'empio si incarnerà, l'empio è il diavolo, e quindi il diavolo verrà sulla terra. E quando lui verrà sulla terra accadranno delle cose terribili. Abbiamo visto anche che ci sono già tanti falsi profeti intorno a noi, persone che assoldate dal diavolo dicono tante stupidaggini, dicono tante cose contro la scrittura, e poi però verrà il falso profeta. Dopo il rapimento ci sarà questo periodo di 7 anni durante i quali si manifesterà il falso profeta, poi la bestia, il diavolo, con questo regno che durerà comunque 7 anni. Questo ci stimola a conoscere sempre meglio la scrittura per non cadere nelle trappole. Oggi ci sono tante sette, tante religioni, molte persone cadono in tante trappole. Anche la televisione ogni tanto fa questi programmi di testimonianze di persone che confessano di essere cadute nelle trappole di qualche setta che poi ha rovinato la loro famiglia, ha rovinato la loro vita. Non vogliamo seguire il Signore, non vogliamo seguire le sette. Però è necessario conoscere la scrittura per non cadere vittime di queste trappole. È un po' come quando noi maneggiamo i soldi. Se conosciamo i soldi veri, non mettiamo in tasca i soldi falsi. La Bibbia infatti ci incoraggia a non essere dei bambini che vengono sballottati qui e lì da ogni stupidaggine, che sono creduloni. Non dobbiamo essere come dei bambini che magari si vendono per una caramella. Abbiamo l'esempio dei Galati che comunque erano credenti, avevano ascoltato il Vangelo dall'Apostolo Paolo, però ciò nonostante erano caduti nella trappola e alla fine cominciavano a mettere in discussione molte cose. Va bene, noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo visto tanti altri particolari, abbiamo visto che ci sono degli esempi che nella storia sono stati come dei precedenti. Abbiamo visto il rapimento di Enoch, questo profeta di Dio che ad un certo punto è stato portato in cielo perché poi deve venire in questi 7 anni, nei primi 3 anni e mezzo, a finire la sua funzione, la sua vita. Abbiamo visto anche l'esempio del diluvio: Dio ha voluto salvare Noè e quelli che comunque avrebbero potuto seguire il suo esempio. Alla fine si salvavano soltanto 8, praticamente la famiglia di Noè. E come li ha salvati? Li ha salvati facendoli entrare in una grande arca, in una grande nave, e sono entrati prima che giungesse il diluvio, che però poi, noi sappiamo, uccise tutti gli altri che erano rimasti fuori. Abbiamo l'esempio di Lot: Dio rapì Lot e le due figlie, perché poi nessuno volle seguirlo. Sì, la moglie all'inizio l'ha seguito, ma poi alla fine si è girato indietro, sappiamo, è diventata una statua di sale. Alla fine si sono salvate soltanto 3, ma prima che giungesse la distruzione su queste 4 città dove abitava Lot, Dio ha portato via Lot e le sue figlie, gli unici credenti. Abbiamo visto anche la grande profezia del profeta Daniele. Nell'Antico Testamento abbiamo fatto anche il calcolo matematico per giungere finalmente proprio a capire meglio la scrittura. Praticamente abbiamo visto poi che questo periodo, che comincerà nel momento del rapimento, durerà 7 anni, diviso in 2 sezioni uguali, 2 sezioni di 3 anni e mezzo. Nei primi 3 anni e mezzo accadranno certe cose, nel secondo periodo accadranno tantissime altre cose che non ripeto. Siamo praticamente arrivati qui. Dopo il rapimento si aprirà questo periodo. Questo periodo di 7 anni, diviso in 2 sezioni ben distinte, sarà caratterizzato da diversi avvenimenti, ma ci sono degli avvenimenti che accadranno sulla terra e degli avvenimenti che accadranno nel cielo. Accadranno simultaneamente, quindi mentre sulla terra accadono certe cose, nel cielo accadranno altre cose. E perciò, per forza di cose, siccome le dobbiamo mettere una dietro l'altra, magari parliamo prima di un avvenimento, magari prima di quelli della terra, poi di quelli del cielo, però in realtà accadono nello stesso tempo, nello stesso periodo di 7 anni. Sulla terra abbiamo visto la volta scorsa, la prima grande sequenza di avvenimenti è dettata da questo grande rotolo che è sigillato con 7 sigilli e che è il libro dei giudizi di Dio. Ogni volta che Gesù Cristo staccherà un sigillo accadranno delle cose terribili sulla terra. Quindi ogni volta stacca un sigillo e accadono queste cose terribili. Quali sono queste grandi calamità che cadranno sulla terra? Beh, prima ci sono degli avvenimenti caratterizzati nella Bibbia da questi 4 cavalli: cavallo bianco, cavallo rosso, cavallo nero e cavallo giallastro o giallo. Abbiamo visto già la volta scorsa che cavallo bianco sta a significare la grande lusinga che userà il diavolo per imbrogliare tutte le persone della terra, perché poi lui se li deve fare tutti quanti amici per stabilire il suo regno. E purtroppo tutti quanti quelli che sono sulla terra, tranne quelli che si convertiranno, cadranno in questa trappola, e quindi lui riuscirà a conquistarsi il mondo praticamente con la lusinga, con la lingua. Poi il cavallo rosso sta a significare sangue, guerre, ci saranno delle grandi guerre, e poi ci saranno anche delle grandi carestie, e poi ci saranno anche pestilenze, ci saranno morte. Poi ci sono altri avvenimenti che nella Bibbia sono così catalogati come le famose 7 trombe. Ogni volta che nel cielo suonerà una tromba, un angelo suonerà una tromba, succederanno dei cataclismi sulla terra, si rovesceranno sulla terra delle cose terribili. Ci saranno queste famose 7 coppe, ogni angelo porterà una coppa che tirerà fuori dal trono di Dio, e ogni volta che rovescia questa coppa sulla terra arrivano delle piaghe indescrivibili. Questo già l'abbiamo accennato l'altra volta, per questo sono andato abbastanza veloce. Invece guardiamo un po' più da vicino questo che ci interessa personalmente come cristiani, come credenti: cosa accadrà dal momento del rapimento in poi nel cielo? La prima cosa che accadrà nel cielo è questo famoso tribunale di Cristo. Tutti i credenti che sono stati presi saranno portati in questo luogo che si chiama tribunale di Cristo. Qui ci leggiamo adesso i versetti che troviamo colorati, prima Corinzi 3, 12 a 15, poi un altro seconda Corinzi 5, 10.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Ecco, voglio sottolineare questo ultimo aspetto che Mario ha detto. Ci sarà questo, questo rendiconto, questo resoconto. Ogni credente a uno sarà davanti al Signore e il Signore gli chiederà conto di tutto quello che ha pensato. Pensate, i pensieri. Dio ci dirà, tu hai pensato questo quella volta lì, e ci farà vedere, ci ricorderemo. Tu hai pensato quest'altro, tu hai pensato quest'altro. Tu hai detto questa cosa quella volta lì, hai detto quest'altra cosa. Tu hai fatto questa cosa, tu sei andato in quel posto. Tutto sarà valutato, ogni cosa. Perché ci sarà... ci sarà questa tac così minuziosa? Perché sarà così dettagliato ogni cosa? Perché in base al risultato, all'esito di questo processo individuale davanti al Signore, in base all'esito di questo, chi meriterà un premio riceverà un premio. Chi meriterà uno svergognamento, un rimprovero, un'ignominia, dice la Bibbia, lo riceverà. Quindi noi siamo stimolati da tutto questo, perché è vero che ormai abbiamo dato la vita al Signore, il Signore ci ha dato la vita eterna, nessuno ce la può levare. Sì, però è altrettanto vero che se facciamo i birboni viviamo male sulla terra, anche se siamo salvati. E io conosco molti credenti che sulla terra vivono molto male anche se sono credenti. Perché? Perché disubbidiscono al Signore. Se invece comunque in qualche modo cerchiamo di vivere cristianamente, quando arriverà quel momento, a uno dobbiamo rendere conto di tutto. Così ci saranno da quel momento in poi credenti che entreranno nel cielo con delle ricompense eterne. Chi riceverà una corona ce la porterà per sempre. E ci saranno credenti che invece entreranno lì sempre, perché Gesù Cristo ha pagato il biglietto, ma solo con questo, senza ricompense. Seconda Corinzi 5,10, lo leggo io, questo è un altro versetto importante. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia il bene sia il male. E quindi dobbiamo veramente tenere da conto tutto questo, perché si dovrà rendere conto di ogni cosa. Poi invece, una volta che tutti quanti, pensate, dall'inizio fino a quel momento, si tratterà comunque di tantissima gente, ma una volta che ognuno ha reso conto di tutto, tutti insieme, finalmente andremo davanti al Padre. Lì vedremo il Padre. Voi vi ricordate il famoso versetto di Giovanni 1,18, quando dice: nessuno ha mai visto Dio. Beh, ma in quel momento lo vedremo. Abbiamo già visto Dio, la parola, quando abbiamo incontrato Gesù Cristo nell'aria col rapimento, e poi in quel momento finalmente saremo pronti per vedere Dio faccia a faccia, il Padre che non ha mai visto nessuno, tranne Gesù Cristo e lo Spirito ovviamente. Mentre accade tutto questo nel cielo, sulla terra stanno accadendo tutte quelle piaghe a cui abbiamo accennato, perché accennato, se volete sentirvi tutte le predicazioni, sono su uno dei siti che potete trovare tutte le predicazioni dell'Apocalisse, quindi del futuro. Ma adesso, da quel momento che saremo presentati al Padre, che il Signore Gesù Cristo ci porta alla presenza del Padre, in quel momento si organizzeranno, da quel momento in poi si organizzeranno le nozze dell'agnello. Cioè, tutti quelli che sono stati salvati e poi sono stati purificati e poi sono stati ricompensati, premiati, finalmente potranno diventare la moglie dell'agnello. Oggi siamo tutti fidanzati al Signore. Tutti insieme siamo la sua fidanzata, una fidanzata che il Signore sta purificando sempre di più, in modo che giunga a quel momento come una casta vergine pulita. Apocalisse 19:7.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Noi viviamo sulla terra, facciamo tante cose e perdiamo di vista che in realtà tutto questo è temporaneo, tutto questo è momentaneo, tutto questo è soltanto una piccola parentesi e tutto questo è in previsione di quello che accadrà dopo. La maggior parte delle persone pensa di vivere sempre sulla terra, oppure molti pensano, dice, vabbè, quando è finito qui è finito tutto per sempre, ma non è così. C'è un dopo e il dopo c'è per tutti, per i cristiani e anche per i non credenti. Tutti affronteremo il dopo. L'essere umano ha una esistenza eterna, solo che questa esistenza eterna noi dobbiamo scegliere come la vogliamo vivere. Possiamo scegliere di viverla con Dio, un'esistenza eterna con Dio, e allora questa è una vita, la Bibbia la chiama la vita eterna, perché è una esistenza nella gloria di Dio. Molte persone scelgono di viverla da un'altra parte, e la Bibbia dice che dall'altra parte c'è soltanto il diavolo, che li porterà a vivere una esistenza eterna nei tormenti, e la Bibbia quella la chiama la morte eterna, non nel senso di distruzione, perché la morte non è una distruzione, non è che la morte è il punto dell'esistenza, poi non c'è più niente, no, la morte è soltanto sulla terra, la morte fisica è la distruzione del corpo, ma noi abbiamo lo spirito non muore, lo spirito è eterno, avrà un'esistenza eterna, allora dall'altra parte ci sarà questa esistenza eterna col diavolo, nei tormenti, senza tregua per tutta l'eternità. E un'altra cosa che spesso le persone dimenticano è che l'esistenza eterna non è che sarà vissuta soltanto con lo spirito, no, no, perché verrà il momento in cui Dio risusciterà tutti i corpi. Una volta uno, i ragazzi a volte sono un po' così, un po' giullari, un po' spacconcieli, dice, vabbè, ma se è spirituale mica soffro le pene del corpo. Io ho detto, no, non hai capito bene, avrai anche il corpo, come anche il corpo, quindi sentirò le sofferenze anche nel corpo, sì, perché oggi quello che fa paura alla gente sono le sofferenze fisiche, ma in realtà noi sulla terra subiamo tante sofferenze morali, tante sofferenze spirituali che fanno malissimo, però la gente è terrorizzata dalle sofferenze fisiche, nel fuoco, tormentato. Sì, ci sarà anche il corpo, ognuno avrà il suo corpo, perché Dio risorgerà tutte le persone. Beh, noi siamo già risorti al rapimento, tutti morti risorgeranno in un battibaleno, incontreranno Gesù che è andato lì ad aspettarli nell'aria. E poi, in un secondo dopo, tutti i vivi saranno trasformati, tutti i vivi credenti saranno trasformati e si incontreranno insieme. Mentre tutti gli altri che rimarranno sulla terra, comunque avranno il loro momento della risurrezione, prima di andare lì e dove dovranno rendere conto. Però per loro, una volta che hanno reso conto, non è che ci sarà la porta del paradiso, non si salverà nessuno dopo. Quelli che si sono salvati qua. Là non si salva nessuno, quindi se uno arriva di là salvato, salvato resta, se uno arriva di là perduto, perduto resta. E allora perché ci sarà questo tribunale finale? Sì, perché Dio dimostrerà a questa persona il motivo perché lui, per cui lui andrà all'inferno. Io ti manderò all'inferno adesso, e sai perché? Perché tu hai rifiutato Gesù Cristo, perché tu hai rifiutato la mia parola, la mia manifestazione. Perciò tu hai pensato di poterti salvare con le opere. Vediamo un po' le tue opere. Mi spiace, tutte le tue opere ti condannano. Quindi dobbiamo essere seriamente riflessivi su tutto questo. Ci leggiamo ancora alcuni versetti, non possiamo leggere, per favore qualcuno a uno li prendiamo. Prima Corinzi 11, 26, poi Apocalisse 22, non lo leggiamo perché sarebbe troppo lungo, ma leggiamo Prima Tessalonicesi 1, 9, quindi Prima Corinzi 11, 26 e Prima Tessalonicesi 1, 9.
Perché ogni volta che mangiate questo pane, bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga.
Noi abbiamo appena preso i simboli, noi che siamo stati battezzati, e ogni volta che lo prendiamo, che li prendiamo, noi annunciamo. Che cosa annunciamo? Annunciamo l'opera di Cristo. Annunciamo che Dio 2000 anni fa si è fatto uomo, è venuto qui ed è morto al posto mio. È morto al posto di ciascuno di noi, ha pagato lui i nostri peccati. Noi lo annunciamo ogni volta, quindi non è che qualcuno della dice: ma io non lo sapevo. Ma sì che lo sapevi. Dio a tutti dà la possibilità di conoscere quello che lui ha fatto. E se proprio uno fosse in mezzo all'Amazzonia, dove non ha sentito mai parlare di Gesù, comunque Dio anche a lui ha dato la coscienza perché possa capire che esiste un creatore. Comunque noi siamo responsabili e questo lo facciamo fino a quel momento. Poi Prima Tessalonicesi 1:9,
perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente.
Settimana scorsa c'era una ragazza della Calabria, faceva la sua lezione e la sua lezione era sull'idolatria e diceva: ma quindi allora un cristiano non può seguire gli idoli? No, e noi ci siamo convertiti dagli idoli a Dio. Una volta che tu hai deciso di appartenere al Signore, una volta che tu hai deciso di andare dietro il Signore, tu lasci tutti gli idoli. E gli idoli non sono soltanto le immaginette religiose, le statue. Gli idoli sono quelli che tu hai dentro il tuo cuore. L'idolo può diventare tuo marito, tuo figlio, i soldi, il sesso. L'idolo può diventare la tua casa, qualunque cosa o persona che prendesse il posto di Dio, cioè il primo posto nella tua vita, quello è un idolo. Quindi noi siamo invitati a liberarci da tutti gli idoli, perché ci siamo convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, per servire il Signore. Questo Signore per cui ci siamo convertiti e che adesso serviamo, questo Signore un giorno lo incontreremo e noi aspettiamo il momento di incontrarlo. Io ricordo, sono passati ormai tanti anni, ma ricordo ancora come se fosse ieri, quando aspettavo il momento che giungesse l'ora delle mie nozze con mia moglie. Io, la sposa si prepara, ma anche lo sposo si prepara. E io avevo, mia moglie forse, non so, era considerata da qualche parte, avevo un elenco, ogni sera io cancellavo un giorno, e dicevo un in meno. Degli ultimi giorni avevo calcolato persino i minuti. Questo per significare l'attesa che lo sposo e la sposa vivono trepidamente finché arrivi quel momento. Così anche noi stiamo aspettando il momento che incontreremo il nostro sposo, e anche il Signore sta aspettando il momento che arrivi proprio quella X, quel D-Day in cui finalmente ci saranno le sue nozze con noi. Noi gli siamo costati, io non ho comprato mia moglie. So che in alcune zone del mondo, così anche emblematicamente, si devono versare certe cose quando c'è il matrimonio, ma il Signore Gesù Cristo ci ha comprati a caro prezzo. A noi non è costata niente la salvezza. A me che cosa è costata la salvezza? Mi sono convertito, l'ho accettata per grazia mediante la fede, non ho pagato niente, non ho fatto niente. A me non è costata niente, ma a lui è costata la vita. E noi dobbiamo valorizzare la vita di Gesù Cristo. È stato il sangue preziosissimo che è stato versato per ciascuno di noi. Apocalisse 3:17, per favore.
sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice da tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
E questa è la situazione di molte persone che pensano di stare bene senza Dio. Dio, ah, Dio, io non ho bisogno di Dio. Io ricordo mio fratello l'ultima volta che l'ho evangelizzato e poi ho detto: da questo momento non ti dico più niente fino a che non capisci qualcosa. E lui mi ha detto: fra, io non ho bisogno di Dio. A me mi va bene tutto lo stesso. E io ho detto: ok, se non hai bisogno di Dio, sappi che meno Dio ha bisogno di te. Quando sentirai il bisogno, quando capirai che la presenza di Dio è necessaria per te, allora avrai capito una cosa importante e allora mi potrai chiamare. Quando le cose cominceranno ad andarti molto male, quando ti troverai nelle grandi tempeste della vita, quando ti troverai forse davanti alla morte, allora vedrai quanto è importante la presenza di Dio. Vede che ieri sono andato a trovare con Giovanni, questo ormai è un nostro fratello, Vittorio, che pochi giorni fa, 10 giorni fa circa, ha dato la sua vita al Signore. Lui, fin quando stava bene, non aveva bisogno di nessuno, non si interessava. E poi hanno scoperto che c'era qualche cosa di molto grave, poteva morire. E allora ha chiamato il figlio, che è credente. E il figlio ha detto: papà, io la cosa migliore che posso fare per te è invitarti a dare la tua vita nelle mani del Signore. Lui la salverà. Ci è voluto qualche giorno, alla fine lui si è arreso, ha dato la sua vita al Signore. E lui ha affrontato questo intervento, gli hanno asportato praticamente 3 lobi dei polmoni, lui ha affrontato questo intervento con la massima serenità possibile. È stato scioccante per la moglie, che l'ha visto così sereno, lui che era stato sempre molto apprensivo anche per le piccole cose. È stato scioccante anche per l'altro figlio, è stato scioccante per i medici, per tutti quanti. E ieri che siamo andati a trovarlo, lui era commosso comunque, perché io ho detto: vedi, adesso Vittorio, tu sei entrato in una famiglia dove c'è la pace, dove la serenità è di casa. Tu sei entrato nella famiglia di Dio, dove tu sei... non in una botte di ferro, in un universo di ferro. Quindi, va bene, questo per sottolineare che o che tu dici che non hai bisogno di nulla, ti sei arricchito, non hai bisogno di nulla, allora la Bibbia dice: e io ti dico invece che tu sei cieco, povero, nudo. Tu hai bisogno di tutto. Le persone pensano di compensare, di riempire la loro vita con le compensazioni. E quindi pensano che col divertimento, che ne so, con i soldi, con il sesso, con le religioni, con le filosofie, con tutte queste panacee, pensano di riempire la loro vita. Ma è un'illusione! Perché quelle cose non possono saziare l'anima. Dio ci ha fatti in modo tale che soltanto Lui avrebbe potuto riempire, saziare la nostra vita. E Gesù disse alla Samaritana: senti donna, tu hai bisogno dell'acqua viva. Chi beve dell'acqua viva non avrà mai più sete. Chi si ciba del pane dello Spirito non avrà mai più fame. Chi riceve il Signore Gesù Cristo, anche se morto, vivrà. Questo è il Vangelo. Questo non è una religione, questo non è una setta. Questa è la verità. Accadrà così. Non perché lo dico io, non perché lo diciamo noi. E quindi è necessaria la conversione. Non si può evitare la conversione. Ovviamente uno è libero anche di non convertirsi. Cosa succede a quelli che non si convertono? Stanno già andando all'inferno, continueranno ad andare all'inferno. Perché l'essere umano per natura è peccatore. Noi pecchiamo. Non è che noi andiamo all'inferno perché Adamo ha peccato. Adamo sono fatti suoi, risponde per i suoi peccati, io rispondo per i miei. Noi siamo peccatori, nessuno va all'inferno per colpa di Adamo. Noi andiamo all'inferno però non tanto perché siamo peccatori, perché Dio è un gran perdonatore. E allora perché si va all'inferno? Vanno all'inferno le persone che rifiutano la conversione. Come per dire: guarda, la tua malattia è mortale, Ma se tu prendi questa medicina, questa è l'unica medicina al mondo che ti salva. La prendi o non la prendi? Se la prendi sei salvo, se non la prendi muori. Ma non muori per la malattia, muori perché rifiuti la medicina. Quindi le persone che andranno all'inferno perché hanno rifiutato di rifugiarsi in Gesù Cristo. Le persone che morirono quando ci fu il diluvio, e morirono tutti tranne 8, non morirono perché ci fu il diluvio, perché il diluvio ci fu anche per Noè, però Noè non morì. Perché morirono? Perché rifiutarono di entrare. Gesù Cristo è la nostra arca di salvezza. Se vogliamo salvarci, dobbiamo entrare in questa arca di salvezza. Chi rifiutò di entrare morì, chi rifiuta di entrare sarà condannato ai tormenti dell'inferno per tutta l'eternità. Matteo 6,33.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in più.
E fuori, lo rileggi un po' più forte.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in più.
Le persone cercano tutte le cose tranne il regno di Dio e la giustizia di Dio. Invece cosa dice Gesù Cristo? Perché lì è Gesù Cristo che sta parlando, dice: voi cercate prima il regno di Dio, prima il regno di Dio, e tutte le altre cose poi vi saranno sopraggiunte. Quindi tu ti devi affaticare non per le cose, tu ti devi affaticare per il regno di Dio. C'è un versetto bellissimo, un po' forse enigmatico per chi non conosce la Bibbia, che dice: dai giorni di Giovanni Battista il regno di Dio è preso a forza. Come è preso a forza? Ma non siamo salvati per grazia mediante la fede. Che vuol dire preso a forza? Vuol dire che chiunque vuole ricevere il regno di Dio si deve fare violenza, perché il nostro io, il nostro orgoglio non vuole cedere, non vuole abbassarsi, non vuole umiliarsi. Quindi bisogna farsi violenza. L'orgoglio è una di quelle caratteristiche che porterà molte persone all'inferno. Il diavolo è il dio dell'orgoglio. Lui voleva diventare come Dio, voleva prendere il posto di Dio, e Dio disse: così tu vuoi prendere il mio posto? Ma tu sei una creatura, fuori, via. E quindi lo cacciò immediatamente, lo inabissò immediatamente. L'inferno è stato preparato per il diavolo, per tutti quelli che lo seguono. Chi sono quelli che lo seguono? Gli orgogliosi. Gli orgogliosi come lui. E quindi questo è un tema importante, le priorità. Quali sono le priorità della mia vita? Il regno di Dio è la priorità della mia vita? La salvezza della mia anima, quanto vale? Quanto conta? Cosa faccio io per la salvezza della mia anima? Sono pronto veramente a mettere Gesù Cristo al primo posto nella mia vita? È Lui la mia priorità, perché alla fine tutti quelli che lo seguiranno sono soltanto coloro che si sono convertiti dagli idoli a Dio. Sono quelli che hanno detto: Gesù Cristo, voglio vivere per te, tu sei la persona più importante per me, tu hai dato la tua vita per me e io voglio dare la mia vita nelle tue mani. Questa è la priorità. Oggi la maggior parte delle persone certo non vive con questa priorità. Gesù Cristo, se proprio compare nella loro vita, compare in fondo alla lista. Non hanno mai il tempo per lui. Con tutte le cose che c'è da fare devo pensare a Gesù Cristo. Con tutte le cose che c'è da fare devo pensare a leggere la Bibbia. È vero, tu c'hai tante cose da fare, ma pensa che tra poco non avrai più niente da fare. Avrai soltanto da soffrire eternamente. Vi ricordate la famosa parabola di Lazzaro che si trova in Luca 16? Lì c'era quello là che nella vita aveva avuto molte cose da fare. Lui doveva occupare molto tempo per divertirsi, per comprare, per vendere, per mangiare, per bere. Aveva tante cose da fare, non pensava a niente. Poi è morto, perché tutti moriamo. E poi stava molto male, non aveva più nient'altro da fare che piangere sulla sua disgrazia. Ma la disgrazia l'aveva causato con le sue stesse mani. E allora ad un certo punto prega, questo è emblematico e metaforico, e dice: per favore mandate qualcuno a rinfrescarmi, perché io... E dice: no, tu hai pensato di saziarti con le cose della vita, e per colpa di queste cose della vita tu hai perso la tua eternità. Ecco perché Gesù Cristo disse: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per amor mio la trova. Io sono uno di quelli pazzi, forse sì, pazzi, che ha deciso di perdere la vita di questo mondo per trovare la vita di Dio. Quando ho trovato questa perla, c'è la parabola famosa, non l'abbiamo ancora fatta ma la faremo, la perla di gran prezzo. Cioè, quando uno trova la perla di gran prezzo, vende tutto quello che ha per comprare quella. Ma cosa volete che sia tutte le cose, che siano tutte le cose del mondo di fronte a questa perla, di fronte a Gesù Cristo, di fronte all'eternità, alla gloria di Dio? Io ho lasciato tutto per questo. Per il mondo sono un pazzo. A mio parere sono pazzi tutti quelli che non lo fanno. Quindi questo è il concetto delle priorità. Chi cerca il Signore, chi mette il Signore al primo posto della sua vita, poi si accorgerà che Dio interviene e gli dà tutte le altre cose di cui ha bisogno. Io certo sono andato a lavorare, noi ci dobbiamo interessare di tante cose, sì, ma abbiamo qualcuno che ci spiana la strada. Abbiamo qualcuno che benedice, abbiamo qualcuno che ci conforta, che ci consola, abbiamo qualcuno che ci guida, abbiamo qualcuno che ci difende, abbiamo qualcuno che ci protegge, abbiamo qualcuno, non siamo soli, mentre tutti gli altri si dannano da soli e non riescono mai a realizzare quello che vorrebbero. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Voglio fermarmi qui, prossima volta andremo avanti.
Amen.